Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sì, come diceva Maria Paola, cominciamo questo nuovo ciclo di Lezio che ha un tema così che abbiamo voluto un po' scegliere da una parte in una specie di continuità ideale anche con l'anno scorso che aveva preso come tema una riflessione sull'uomo seguendo un po' il tema del convegno di Firenze e della Chiesa italiana, e dal convegno della Chiesa di Firenze sono usciti alcuni verbi chiave per la Chiesa italiana dei prossimi 10 anni. Quindi uno di questi verbi era abitare, e l'abbiamo scelto in continuità un po' col fatto che appunto la Chiesa italiana tutta nei prossimi 10 anni dovrebbe teoricamente interrogarsi un po' su questi 5 verbi, e anche sullo stimolo del fatto che il Vescovo di Fossano Cuneo ha scritto un po' la sua prima lettera pastorale esattamente su questo tema, abitare. Quindi ha proposto questo primo verbo alle diocesi di Fossano Cuneo. Al di là di questa occasione ecclesiale, ci sembrava interessante perché è un tema comunque che ha attraversato tante volte, in tanti modi, da molti punti di vista, le nostre riflessioni, perché è un tema dal punto di vista biblico molto stimolante, molto a molti aspetti si presenta in modo così che sicuramente spero ci darà spazio per fare un po' di riflessioni, ma anche perché in qualche modo in un tempo come quello che stiamo vivendo vorrebbe essere un po' la provocazione anche a richiamarci alla mente l'altra metà della questione, no? Abitare significa molte cose anche positive, evidentemente, e ci sono molti che non hanno un luogo dove abitare in questo tempo, no? Riflettere può sembrare un po' provocatorio, riflettere sull'abitare in un tempo in cui il problema dei profughi sta diventando così primario, no? Di coloro che lasciano la loro casa, vanno altrove. Forse invece è il momento buono per rifletterci, perché esattamente questo tema dell'abitare rappresenta tutte e due le facce, no? Sia la possibilità di stare, sia la necessità di andare, no? E quindi fuori di poesia di dover lasciare anche il luogo che si abita. Per questo abbiamo scelto un po' come titolo abitare, abitarsi, lasciarsi abitare, del trovar casa e del lasciarla, no? Perché mi piacerebbe almeno che alla fine di questa riflessione alla parola abitare non venissero fuori solo delle cose melense tipo casetta del mulino bianco, che uno immediatamente pensa, ah che bello, la mia casa, ma anche un po' di altre dimensioni di questa faccenda, esattamente nel modo in cui la scrittura ci invita a riflettere. C'è un altro tema più profondo su cui vorrei spendere 2 parole che sta sotto la scelta di questa faccenda. Come sempre l'introduzione è un po' teorica, poi man mano nel corso delle riflessioni forse si capisce meglio quello che cerco di dire, che è un tema per me molto, molto significativo, perché attraversa parecchio anche la riflessione teologica che sto facendo in questo momento, eccetera, e che è uno dei grandi pilastri dell'esperienza cristiana in Occidente, in Europa, nelle cosiddette nazioni di antica cristianità. Uno dei grandi pilastri su cui si è strutturato tutto il modo di essere cristiani, di vivere, è il principio della stabilità, è il principio del luogo, no? Per cui, per dire in modo molto banale, anche dal punto di vista giuridico, l'organizzazione delle chiese è innanzitutto un'organizzazione geografica per territori sempre più ristretti e per, come dire, compagnia pastorale adeguata a ogni luogo, per cui in ogni più piccolo paese magari non c'era niente, ma il parroco c'era. Ed è stato un grande segno nel corso della storia della capacità della Chiesa di abitare la vita degli uomini e delle donne. Tutti sappiamo bene che nei paesini il parroco era un'autorità, ma non solo perché era un'autorità, ma perché di fatto condivideva la vita della gente nel bene e nel male, sapeva tutto di tutti, e se non era proprio una bestia era in genere presente e vicino alle fatiche, ai momenti belli e ai momenti brutti della vita di tutti, no? Quindi da questo punto di vista l'idea di stabilità era un'idea di accompagnamento, di compagnia, quindi un'idea molto bella, no? Che la Chiesa fosse lì dove gli uomini e le donne vivevano. E su questa idea quasi simbolica e strutturata in termini di spazio, non è un caso che arriva Francesco e dice: ah, il tempo è superiore allo spazio, no? Perché questo grande pilastro su cui in Europa fino dai primissimi secoli si è costruita, e uno solo, sono tre o quattro i grandi pilastri, ma diciamo questo è uno, che è il pilastro della stabilità e della stabilità di vita delle persone, per cui il 90% delle persone, tranne poche eccezioni, spendevano tutta la loro vita in un raggio minimo, no? Normalmente il prete che ti battezzava era anche quello che poi ti faceva la prima comunione, ti sposava, il suo successore, ma parroco dello stesso luogo, magari ti seppelliva, no? E perché uno viveva tutta la sua vita in un raggio molto ristretto. Questo pilastro, che non è, cioè che sembra teorico, ma è una questione enorme, perché questi pilastri qui hanno, come dire, strutturato la quotidianità del modo in cui si è stati cristiani, no? Lo chiedo al parroco, oppure hai sentito cosa ha detto il parroco, o vado in parrocchia o non vado in parrocchia, sono tutte espressioni geografiche legate a una logica spaziale, a una logica della stabilità, no? E non è un caso che da un po' di tempo su queste cose qua si litiga da morire, no? Le discussioni delle riunioni dei genitori prima della prima comunione su dove si può, o degli sposi, su dove ci si può sposare, in quella chiesa sì e nell'altra no, perché bisogna sposarsi nella chiesa o dello sposo o della sposa dove si va a abitare, e io non posso scegliere il santuario che mi piacerebbe piuttosto che, o le discussioni su se il bambino va a catechismo nella parrocchia dove abitano i genitori o dove lavorano o dove abitano i nonni, che sono quelli che poi concretamente vanno a portarlo o prenderlo. Già sono discussioni qui, figuratevi per esempio in luoghi dove, come una città come Roma o città un po' più grandi, dove per esempio il problema degli spostamenti diventa molto più acuto, no? Allora, già solo questa piccola cosa qua, la grande discussione e l'esperienza concreta che ciascuno di noi fa, che, come dire, siamo diventati tutta gente che sceglie dove andare a messa la domenica, no? Che non è detto che automaticamente vada nella propria parrocchia a cui geograficamente appartiene, ci dice già in modo molto semplice che questo grande pilastro si è un po' scortecchiato, no? Perché si è proprio distrutta l'idea di stabilità, perché nessuno di noi ha più una vita stabile, no? Perché ciascuno di noi vive una vita in movimento, nessuno di noi vive, abita, lavora, quasi nessuno di noi, insomma, va. È molto normale che uno abiti in una parrocchia, lavori in un'altra parrocchia, spenda il suo tempo libero magari in una terza e così via, cioè non abbiamo più un solo luogo geografico che ci individua, no? Che ci fa riconoscere. Da questo punto di vista la struttura della stabilità è totalmente saltata, è saltata più in grande, nella cultura, siamo diventati tutti dei nomadi, abitatori soprattutto dei non luoghi, cioè dei centri commerciali, degli aeroporti, delle stazioni, di luoghi che sono fatti per essere luoghi di passaggio, ma in cui alla fine spendiamo un casino di tempo, dei mezzi di trasporto, no? Passiamo moltissimo tempo in macchina, e molte macchine tipo la nostra sono ormai una seconda casa dove uno ci lascia un sacco di robe, eccetera, no? Allora, voglio dire, questa idea di stabilità non c'è più e ha messo in gioco, anzi va a conflitto con un modo di vivere il cristianesimo, in modi molto spiccioli, le questioni che dicevo prima in modo esemplificativo e anche poi in questioni più grosse, e ognuno di noi trova un po' delle soluzioni, cerca di trovare una misura, appunto va a un'iniziativa che gli interessa indipendentemente da chi geograficamente la organizzi. O nel post-concilio, la nascita e la crescita dei movimenti, mostra bene il privilegio delle relazioni rispetto al privilegio del luogo, no? Uno appartiene a una parrocchia, ma la sua vera esperienza cristiana la fa in un monastero piuttosto che in un movimento dove la relazione è più potente del luogo. Come in molte altre cose, i cambiamenti sono epocali, tutti abbastanza, almeno in Italia, almeno nel mondo cattolico in Italia, si fa tutti un po' finta che non è cambiato niente, che continuiamo a fare le cose di prima, brontoliamo un po', diciamo, la gente non capisce l'importanza di andare a messa nella sua parrocchia. E uno dice, no, la capisce benissimo, la capisce talmente bene che va in un'altra, nel senso che capisce che lì è inaccettabile, no? E così via. E c'è tutta questa discussione e frustrazione, tutti fanno un po' finta di niente, poi arriva appunto Francesco che, bello come il sole, dice il tempo è superiore allo spazio, sdoganando improvvisamente un altro punto di vista rispetto alla questione, e cioè mostrando che c'è un altro tema da affrontare, un altro, cioè che bisogna avere il coraggio di andare più a monte, di guardare la questione dal punto di vista di ciò che è andato in crisi. E in qualche modo, quando dice il tempo superiore allo spazio, ci invita a immaginare comunità cristiane che funzionano sul tempo e non sullo spazio. Ma su questo forse non sappiamo nemmeno da dove cominciare. Perché ho fatto tutto questo lungo discorso? Perché questo sta dietro la parola abitare. Perché si abitano gli spazi o i tempi? Oppure si abitano sia gli spazi che i tempi, no? E cosa abita chi? Sono i tempi gli spazi che abitano noi, o siamo noi che abitiamo gli spazi e i tempi, no? È vero che se io dico abitare viene in mente la casa, il muro, uno direbbe gli spazi, no? Ma è vero che ciascuno di noi siamo tutti abbastanza grandi per avere memoria di luoghi in cui siamo stati diversamente, no? Entrando con Mattia abbiamo detto, ah, sarà 10 anni che non entravamo in questa sala, no? Perché uno spazio è sempre legato dei tempi. Allora, questo qui è un po' lo scenario di fondo, quindi come vedete è un tema meno banale di quello che sembri, no? Perché ci porta ad interrogarsi, a interrogarci su esattamente abitare, abitarsi e lasciarsi abitare. Forse il titolo diventa più chiaro così. Si abitano degli spazi e dei tempi, si abita se stessi, si ha una casa interiore, tema caro fin dai primi anni dell'atrio, e poi bisogna in qualche modo lasciarsi abitare, perché ogni relazione è fare uno spazio a un altro, avere uno spazio interiore dove l'altro in qualche modo può essere. Quindi questo è un po' il quadro generale del tema. E cominciamo dunque con un testo che è un testo preso dal secondo libro di Samuele, al capitolo 6, a cavallo tra capitolo 6 e una parte del capitolo 7, e che, il cui titolo è Con le migliori intenzioni, nel senso che Con le migliori intenzioni è anche il titolo di un film di Bergman che andrebbe benissimo su questo testo qua, potrebbe essere un interessante, se nel mese avete tempo e voglia cercatevi su internet questo film e vedetevelo alla luce di questo testo che è interessante, film vecchio di Bergman, sì, come tutti i film di Bergman da vedere in una serata in cui uno molto allegro ha bevuto almeno un litro di porto, perché sennò non si sopravvive ai film di Bergman. Però a parte questo, con le migliori intenzioni era volutamente una citazione dal film di Bergman per dire che, come dire, ciò che facciamo con le migliori intenzioni non è detto che dia un buon risultato, ma anche quando non dà un buon risultato forse funziona lo stesso, ha un suo modo strano di funzionare. Leggo il testo come al solito, cominciando da questo pezzettino del capitolo 6 che, come dire, che ho estrapolato, perché di per sé, se avete voglia e tempo, leggetevi tutto il capitolo 6 e 7, non potevo leggerli tutti troppo lungo, ma la storia ha una sua completezza. Dice così: ma poi fu detto al re Davide, il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e quanto gli appartiene a causa dell'arca di Dio. Allora Davide andò e fece salire l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom alla città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un giovenco e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto solo di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa di Israele facevano salire l'arca del Signore con grida e al suono del corno. Quando l'arca del Signore entrò nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardando dalla finestra, vide il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore e lo disprezzò in cuor suo. Poi c'è un altro pezzo di questa salita che viene raccontata con tutti gli annessi connessi, e poi comincia il capitolo 7 e dice: il re, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Natan rispose al re: va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa mai da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele, a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele, perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti, io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano più come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito tra i tuoi viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome. Io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: chi sono io, Signore Dio, e che cos'è la mia casa, perché tu mi abbia condotto fino a qui? La storia, come spesso accade nel libro di Samuele, avevamo già visto il profeta Natan in azione, la storia dell'uomo che aveva il grande gregge, che ruba la pecorella, tu sei quell'uomo, no? La storia, come spesso nel libro di Samuele, è una storia apparentemente facile, si capisce bene che cosa succede. Davide è tutto contento, porta l'arca in Gerusalemme, finalmente sono arrivati a Gerusalemme, lui si sente bene perché è il re, perché tutti i cattivi sono stati sconfitti, eccetera, eccetera, sembra un happy end e dice: ok, cosa manca? Ah, una casa per l'arca, no? E dunque dice: voglio fare una casa di cedro, come quella in cui vivo io, per l'arca di Dio. E Dio se la piglia malissimo, no? Gli dà questa risposta dicendo: chi ti ha chiesto niente, sostanzialmente, no? Dicevo, forse mi hai detto qualcuno, perché non mi fate una casa di cedro, no? E solo che, come sempre, pigliandosela malissimo, fa un ragionamento attraverso la visione nata un po' di questi che ci confondono. Va anche detto che gioca su una particolarità dell'ebraico in cui le consonanti della parola casa e le consonanti della parola casato, discendenza, sono uguali, a seconda della vocalizzazione vuol dire una cosa o l'altra, e quindi è chiaro che il testo gioca su questa ambiguità che spesso in italiano viene resa raddoppiando, si dice la tua casa e la tua discendenza, per dire tutte e due le dimensioni della parola ebraica, che gioca su questa ambiguità, sull'ambiguità tra l'avere una casa. L'idea di Davide era quella di fare una casa di mura, no? di legno, ma di mura, e il Signore introduce un'altra idea di casa, che è il casato, la discendenza, la durata, il tempo, no? E giocando su questa ambiguità gli dice: no, non sei tu che farai una casa a me, sono io che farò una casa a te, eh? Ma lo vediamo come al solito passo per passo, però è interessante, perché appunto questo è un buon esempio delle migliori intenzioni. In fondo Davide, come sempre, voleva fare una cosa carina, da parte sua era un atto di gentilezza rispetto a Dio. In realtà non è così facile, no? Non è così autoevidente nel tempo della storia che le cose buone siano solo buone, no? Le cose buone hanno sempre un alto tasso di ambiguità, anche quelle cattive, cioè Gesù dirà: grano e zizzania crescono insieme, e tagliando l'uno rischi di tagliare l'altro. E dunque l'operazione è capacità di discernere nell'ambiguità delle parole, dei gesti, dei desideri, capacità di discernere e di ascoltare. Asterisco, nota a fondo pagina, questo è uno dei motivi per cui i cristiani insistono tanto sull'ascoltare, che spesso è detto quasi come una parola vuota: bisogna ascoltare il Signore, la parola del Signore, e uno dice sì, cioè non manda sms, non scrive mail, non usa WhatsApp, cosa ascolto, no? Cioè la mia proiezione sui testi, cioè, è talmente forte, la deformazione della Chiesa sui testi e sulla parola di Dio è talmente forte, che cosa vuol dire ascoltare? Ascoltare invece ha un senso molto concreto, non è un vago senso spirituale di, come dire, di generiche voci interiori che non si sa bene da quale parte nevrotica di noi vengono. La questione è che bisogna ascoltarsi e ascoltare il tempo, no? Non mentire a sé e guardare come le cose crescono, no? Davide esprime un desiderio, il desiderio nella sua intenzione è buono, lo ascolta. Nathan infatti dice: sì, fai questo, ma poi il desiderio mostra la sua ambiguità, e Davide alla fine raccoglie questa, ascolta questa ambiguità. Per questo, per esempio, serve tempo, perché i desideri, se non c'è passato un tempo, non ci si può, se il grano e la zizzania non sono cresciuti, non si può vedere, non si può ascoltare. Bene, fine dell'asterisco. Allora, fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e quanto gli appartiene a causa dell'arca di Dio. Tutto inizia con una parola di benedizione. Anche qui questa è una struttura che torna sempre nella Bibbia. All'inizio di ogni movimento, prima che ogni movimento sia fatto, che ogni desiderio sia espresso, c'è una benedizione originaria che arriva gratis. È l'atto di creazione che inizia tutta la scrittura, ma poi si ripete in piccolo in tutti gli episodi, è sempre così. C'è questa struttura: se non c'è una benedizione, non c'è un desiderio, e la benedizione arriva da fuori. Se volete, come dire, in termini, per esempio, che le moderne scienze psicologiche ci hanno insegnato, no? Se non c'è un amore che ci genera, una madre che ci nutre, poi rimaniamo un po' spostati sulla vita. Ogni nostro desiderio è faticoso, no? Perché se non c'è una benedizione originaria, e le benedizioni degli umani sono sempre un po' traballanti per mille motivi, nella Bibbia la benedizione originaria è sempre quella di Dio, quindi è una benedizione non traballante, è una benedizione fedele, non totale. e dunque ogni desiderio legittimo, possiamo desiderare perché c'è una benedizione che viene prima di noi, no? Dio ha benedetto la casa di Obed-Edom e quanto gli appartiene a causa dell'arca. L'arca, forse lo sapete tutti, ma meglio ripetere, era un cassone, un contenitore con un coperchio pare prezioso che aveva due statue di cherubini sopra e che conteneva originariamente, pare, secondo la tradizione ebraica, un contenitore con la manna, il bastone di Aaron che sarebbe fiorito a un certo punto nell'Esodo e le tavole della legge ricevute da Mosè. Quel contenitore con la manna si sarebbe perso quasi subito, il bastone poco dopo, sarebbero rimaste solo le tavole, poi si sono perse ovviamente pure quelle. È molto difficile storicamente stabilire che cosa è successo all'arca, casomai sia realmente esistita. Sicuramente se il popolo di Israele ha avuto dei segni tangibili della sua alleanza con Dio, li ha conservati in contenitori solenni, ma l'arca acquista mano a mano nella storia di Israele, perché anche in Israele mano a mano matura l'idea dell'arca, non c'è fin dall'inizio il segno di essere il significato di essere il segno potente, preponderante, unico, alla fine identificativo dell'alleanza e quindi della presenza di Dio con il suo popolo, del fatto che Dio era con Israele, no? Diventa il segno della presenza di Dio. Nelle litanie lauretane si dice di Maria Arca della Nuova Alleanza, no? Non è un caso. L'arca sarebbe stata portata in tutta la peregrinazione del popolo ebraico e sempre sarebbe rimasta nell'accampamento, e periodicamente Mosè parlava con Dio, che appariva a Mosè solo assiso in trono tra i due cherubini, per cui poi le visioni profetiche dicono sempre che Dio è seduto tra i cherubini, e noi in automatico ce lo immaginiamo anche così, no? Viene dal fatto che l'arca aveva questa struttura con i cherubini sul coperchio. Poi appunto l'arca sarebbe stata sistemata dopo Davide nel Tempio. Uso tutti questi condizionali perché caratteristica è che, come non si poteva guardare Dio faccia a faccia, non si poteva vedere l'arca. E si racconta anche un episodio in cui nel cammino del deserto i portatori che portano l'arca inciampano, l'arca sta per cadere e uno dei guerrieri ebrei si appoggia per non farla cadere, la tiene, l'arca non cade ma lui muore perché non si deve toccare l'arca, non si deve vederla, eccetera. Quindi è un senso ovviamente di tabù religioso, no? E anche il racconto biblico dice che che veniva trasportata coperta di un drappo azzurro, eccetera, e sarebbe stata poi da Salomone posta nel Tempio, nel Sancta Sanctorum, dove nessuno poteva entrare, l'esatto opposto dell'atrio dei gentili. L'atrio dei gentili era un posto di colonne dove tutti entravano e uscivano, invece al centro c'era questo Sancta Sanctorum, che era un luogo chiuso in cui potevano entrare solo a turno i sacerdoti, i discendenti della tribù di Levi, per rendere culto all'arca. L'episodio di Zaccaria che entra e gli viene annunciato che nascerà Giovanni il Battista, eccetera, perché era di famiglia sacerdotale. Ma nel frattempo poi succedono una serie di cose storicamente accertate, tipo la distruzione del Tempio, la deportazione in Babilonia, eccetera, e dunque almeno alla fine il risultato è che ciò che sappiamo del secondo tempio è che il Sancta Sanctorum era vuoto, cioè era conservata la memoria, la narrazione dell'arca. Che tutto questo raccontino per dire, guardate che già lì c'è un segno di una presenza, una spazialità della presenza che alla fine è solo più una memoria ma funziona lo stesso. Lì c'è la presenza di Dio, anche se non c'è più niente materialmente. No? Boh. Allora Davide decide che la casa di Obed-Edom, che è una casa sacerdotale che aveva a turno le case sacerdotali spostavano l'arca, prende l'arca da questa casa e la fa portare alla città di Davide, no? Gerusalemme. Sono arrivati a Gerusalemme, sono lì, Davide ha costruito la sua cittadella sulla rocca e quindi la fa portare con gioia. E c'è tutta questa questo racconto, le vittime, i suoni, i canti, e Davide che danza vestito solo dell'efod. Anche qui non sappiamo proprio esattamente come fosse fatto un efod, ma comunque fosse fatto, era un po' minimo, e i sacerdoti si mettevano solo l'efod quando dovevano fare i sacrifici di animali, per non sporcarsi le vesti del sangue degli animali, era un abbigliamento minimo. E quindi Davide si mette ad accompagnare l'arca vestito solo dell'efod e danza. Questo è uno dei motivi anche nel nostro Duomo, qui Davide autore dei salmi, cantore, musico, poeta, nel Duomo qui è rappresentato sopra l'altar maggiore con l'arpa, no? Perché Davide è il musico, il danzatore, no? E Michal, figlia di Saul, come lui, sua sorellastra, guardando dalla finestra, vide che Davide saltava e danzava dinanzi al Signore e lo disprezzò in cuor suo. Alla fine di tutto questo ragionamento sull'arca, un paio di capitoli dopo, si dice che per questo aver disprezzato Davide, Michal sarà sterile, non avrà una casa. E la sterilità ovviamente nell'Antico Testamento era peggiore delle punizioni, no? Ha disprezzato la danza di Davide, dunque non avrà una casa. Ecco, questo è il perché ho messo questo pezzettino di tutta la narrazione, no? Perché qui c'è già tutta la struttura dell'incrocio tra tempo e spazio e case, abitare, eccetera, no? C'è una benedizione che inizia e un disprezzo alla fine. E spesso i nostri percorsi seguono questa, i percorsi dei nostri desideri seguono questo percorso, si comincia a causa di una benedizione e si rischia di finire in un disprezzo, che rende sterili però, cioè che fa sì che il desiderio si esaurisce. In mezzo c'è Davide che è un po' trasgressivo, un po' non come si dovrebbe, e che vive con gioia quel tempo, quello spostamento, quel desiderio di una casa, e lui non sarà sterile, quello che gli viene promesso è una discendenza, e anche una discendenza qualificata, dalla radice di Jesse viene poi il Messia, no? È una discendenza assolutamente speciale. Questo è, come dire, mi sembra il punto di partenza di ogni possibile riflessione nella scrittura a partire intorno al tema dell'abitare, no? Dell'abitarsi e del lasciarsi abitare. Tra benedizione e disprezzo bisogna fare un'altra cosa. Bisogna coltivare un desiderio, magari sbagliato come quello di Davide, ma coltivarlo con gioia e non rischiare di finire nel disprezzo, perché il disprezzo del proprio desiderio è la peggior sorte, perché è una sorte sterile, no? Non perché è sbagliata, non è un giudizio moralistico, ma perché non produce niente. Il desiderio di Davide è sbagliato, abbiamo letto 2 anni fa il testo appunto di Nathan, l'uccisione di Uria, certo non è una roba di cui Davide potesse andare fiero, ma i suoi desideri non generano disprezzo, dunque non sono mai sterili, compreso quando sono sbagliati. E poi appunto c'è la discussione propria sulla casa. La cosa interessante è che il testo inizia dicendo: il re si stabilisce nella casa e ha riposo, e poi alla fine invece, quando parla Dio, dice: ti darò riposo e dunque farò di te una casa. E secondo me questa cosa è interessante: avere una casa per potersi riposare o essere in grado di riposarsi per poter avere una casa. La questione credo che è meno, cioè la dico in termini molto banali, ma credo che per esempio è una delle questioni in cui ci dibattiamo tutti, no? e ce ne manca sempre un pezzo. Se abbiamo le condizioni non siamo capaci di farlo, se siamo capaci di farlo ci sembra di non avere le condizioni. E Davide dice: devo avere una casa, giustamente stabilisce la sua casa e dunque lì ha riposo dai suoi nemici. Il Signore dice: ti darò riposo e dunque potrò mettere in moto una casa che non è un rifugio, una chiusura, un egoistico luogo difensivo, no? Che non è una rocca, ma è una discendenza, è una fecondità. Credo che è abbastanza chiaro. Tra queste due questioni si snoda il ragionamento tra Davide e Dio, mediato da Nathan, no? Davide ha questo il profeta Nathan come interlocutore. Nathan viene addetto già abbastanza, ma proprio perché un uomo schietto, Davide domanda a lui, no? Verifica il proprio desiderio con lui. E diciamo, io abito in una casa di cedro, gli dice, mentre Dio sta sotto i teli di una tenda. È un pensiero devoto quello di Davide. E da questo brano dovremmo dire che i pensieri devoti offendono Dio, meglio lasciar perdere. E credo che sia abbastanza vero, tra l'altro. Nathan ci pensa un po' e dice: ah, bello, va bene, no? Va e fa quanto è in cuor tuo, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte Dio corregge. Anche qui, come dire, mi sembra proprio evidente che la dinamica di questi desideri è la dinamica del terzo incluso, cioè c'è sempre un punto di vista, un luogo, una parola, un'altra cosa che non avevamo preso in considerazione, e questa è la garanzia che si sta andando verso una fecondità, essere permanentemente spostati, no? Avere un'altra voce. E Dio dice: forse tu mi costruirai una casa, io ho vagato con te sempre, per tutto il deserto, la tenda, eccetera, eccetera, con gli israeliti. Fa tutta una parte su: ho camminato con gli israeliti nella forma dell'arca. Ma poi fa una seconda parte, ha una doppia memoria. La prima memoria è: non ho abitato in una casa, dall'Egitto fino ad oggi sono andato vagando con gli israeliti, la memoria dell'alleanza. Ma poi dice: io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo. La memoria diventa personale, ce l'ha con Davide, non è solo ciò che ha fatto col suo popolo, no? Ma dice: non solo io non ho mai avuto una casa, ma io ho fatto per te e tu adesso te ne esci bel bello dicendo che vuoi fare per me. Io ti ho preso dal pascolo, ho distrutto i tuoi nemici, eccetera, eccetera. E dice: no, guarda, non hai proprio capito. Una casa serve, ma sarà quella che io costruirò a te. Ti darò riposo, ti farò una casa, e poi c'è: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, eccetera, io susciterò un tuo discendente dopo di te, io sarò per lui padre, lui sarà per me figlio, eccetera, quel pezzo che abbiamo sentito. E quel pezzo è ovviamente uno dei luoghi della discordia, ovviamente, tra ebrei e cristiani. Gli ebrei leggono questo testo pensando al re Salomone, figlio di Davide, che costruirà il Tempio. I cristiani lo leggono pensando alla prefigurazione di Cristo. Un tuo discendente sarà, io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Va bene, in chiave cristologica noi lo leggiamo così, come la prefigurazione di Cristo che discende da Davide e che farà la vera casa per Dio. Gli evangelisti avevano talmente capito questa cosa che, per esempio, Giovanni fa dire a Gesù, nella discussione sulla morte, risurrezione, nei preannunci della passione, gli fa dire: distruggete questo tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. E l'evangelista nota: pensavano parlasse del tempio, lui parlava di sé. Cioè, vedete come questa riflessione su la casa e il suo valore simbolico e il tempio e il suo valore simbolico prosegue fino al cristianesimo, no? Perché la questione è decisiva, chi abita dentro una casa? Le case non sono solo un luogo, le case sono un luogo di persone, perché se non sono un luogo di persone sono una pubblicità da rivista di architettura, va bene, belle esteticamente, ma di cui non sai. E qui quello che è in gioco tra Dio e Davide è la costruzione di un luogo dove possano vivere insieme Dio e Davide, ed è esattamente il problema che abbiamo ancora noi. Un luogo, la storia, il tempo, la comunità degli umani, le nostre vite, dove sia possibile vivere insieme tra noi e con Dio. I profeti useranno per lo stesso tema l'immagine del regno di Dio, no? Dove lupo e agnello dormiranno insieme, il bambino metterà la mano nella tana del serpente. È la stessa questione, un luogo per vivere insieme. Fino adesso ho detto abbastanza male dei luoghi, parlando bene del tempo, ma per vivere i tempi dei luoghi servono. Ci va un luogo condiviso perché il tempo possa essere speso. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Anche qui è interessante, perché in questa parte in cui il Signore parla non più dell'alleanza con tutti, ma Davide, ti ho preso dal pascolo, eccetera eccetera, parlando con Davide, poi alla fine però dice che non lui sarà stabile per sempre, ma il suo trono, che sarà la sua casa, che è la fecondità futura che dura, non lui. E c'è questa conclusione, questo versetto 18, che non è una vera conclusione, il testo non finisce qui, continua, c'è ancora un sacco di roba bella, ma dovevo mettere un fermo. Questa conclusione di questo versetto 18: allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore nella tenda, fuori da una casa, e disse: chi sono io, Signore Dio, che cos'è la mia casa perché tu mi abbia condotto fino qui? Davide è partito da una benedizione, da un desiderio, l'ha percorso anche con un po' di trasgressione, ha ascoltato tutto il ragionamento dell'evoluzione del suo desiderio ed è arrivato all'unica conclusione giusta: siamo tutti in affitto. Cioè, le case non sono di proprietà. Chi sono io e che cos'è la mia casa perché tu mi abbia condotto fino qui? È la grande, come dire, il grande riconoscimento che nessuno è proprietario della propria casa, né quella interiore, né la fecondità che non possiamo governare, né la possibilità di accogliere un altro in una casa. Possiamo subaffittare, ma non vendere, non è roba nostra, non so come dire. E questo è, mi sembra, la grande parola di fede di questo lungo testo, no? Il riconoscere da parte di Davide che la proprietà è di Dio e che quindi lui, certo, deve fare quello che gli spetta, deve fare il re di Israele, deve governare, deve costruire, montare, smontare, quello è il suo compito, ma di per sé non può decidere a partire dal proprio desiderio come se tutto fosse suo. E per adesso mi fermerei qui con due cose. Sul programma della lezione Ho messo una piccola citazione di questa poetessa che mi piace molto, che dice così: il proposito della poesia è ricordarsi come è difficile rimanere una persona sola, perché la nostra casa è aperta, non ci sono chiavi alla porta e ospiti invisibili vanno e vengono. E mi sembrava che questa cosa qua dicesse bene intorno al nostro tema, ma anche di questa esperienza della Lezio, no? Che è veramente un luogo che non ha tante chiavi alla porta, però gli ospiti invisibili vanno e vengono, e quindi è una cosa interessante dal mio punto di vista. Il secondo invece, a pochi giorni, Carlo metterà sul blog il link a un piccolo articolo, se volete, per chi è eventualmente interessato, niente di travolgente, ma un piccolo articolo intitolato "Dove l'inconscio vive? Avere una casa, abitare una casa, cercare casa", che è un piccolo, ripeto, non travolgente, ma una piccola lettura di cosa la Bibbia dice intorno all'abitare, che se qualcuno vuole nell'arco di questi mesi può anche leggersi.